Sii benedetto, lodato e ringraziato, Padre, Tu che sei il creatore del cielo e della terra, Tu che hai ordinato ogni cosa, secondo il Tuo amore, il desiderio di ordine e di armonia. Ti lodiamo perché hai stabilito quello che i teologi chiamano l'economia della creazione. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché contemplando ciò che Tu hai fatto, a partire dall'umanità fino alle cose più semplici, noi vediamo l'amore, il Tuo amore per la bellezza, l'armonia, l'ordine, la semplicità. Ti ringraziamo perché ci hai donato Tuo Figlio, non ti sei accontentato dell'ordine della creazione, ma hai voluto metterci nell'ordine della redenzione. Hai voluto che l'ordine della redenzione superasse ancora di più e rendesse più bello quello che Tu avevi fatto. Non hai annullato la creazione, ma l'hai portata a compimento attraverso Gesù, il Verbo fatto carne, che Tu hai mandato a noi perché ci insegnasse a diventare più uomini. Grazie Signore Gesù per questa Tua presenza, grazie perché Tu ci hai insegnato le cose che vengono dal Padre, grazie perché Tu hai accolto il progetto del Padre su di Te e hai detto che il Tuo cibo è fare la volontà del Padre. Tu e il Padre siete una cosa sola. Grazie perché ci mostri questa unione di intenti, questa tensione alla unità e all'ordine. Grazie perché ci doni lo Spirito Santo, che è spirito di amore, e l'amore crea bellezza, crea ordine, semplicità, trasparenza. Vieni Spirito Santo e vieni ad abitare nei nostri cuori, trasforma la nostra vita, metti ordine dove c'è disordine, vieni nelle nostre realtà umane perché Tu possa veramente compiere ciò per cui sei stato mandato dal Padre e dal Figlio. E ringraziamo anche Te Maria, che sei la madre, che ci insegni che cosa vuol dire vivere nella docilità assoluta al progetto del Padre. Grazie per il Tuo sì che continui a dire e che non hai detto una volta per sempre, ma che continui a dire alla Tua missione che il Padre Ti ha consegnato. Ti chiediamo di guidarci, di portarci sempre più avanti nel conoscere le cose secondo come il Padre ce le ha insegnate. Amen. Bene, prima di entrare nella lettura di questo testo, è bene che lo collochiamo nel contesto. Il contesto è quello dei capitoli precedenti. San Paolo, in questa terza sezione, perché noi stiamo leggendo da un po' di mesi, questa, da un anno credo, ormai questo è l'ultimo incontro di quest'anno, in cui abbiamo cominciato la prima lettera ai Corinzi, quindi è un anno, quindi da 12 mesi che stiamo leggendo questa lettera, siamo arrivati al capitolo 11, quindi abbiamo letto meno di uno al mese. E allora dicevo, ci troviamo nel contesto di ciò che Paolo sta dicendo a proposito del bene e del male nel comportamento del cristiano. La preoccupazione di Paolo è che il cristiano sia trasparente, offra l'esempio di una vita bella e non solo si astenga dal male. L'abbiamo già visto a proposito delle carni immolate agli idoli, a proposito di altre cose. Paolo è preoccupato che bisogna astenersi non solo dal male, ma anche da ogni apparenza di male. Perché tu puoi ferire o puoi colpire una persona non solo facendo il male, ma anche non rispettando la sua finezza. Magari questa persona è debole e tu invece con una tua semplicità rischi di scatenare uno scandalo dentro di lei. E quindi, allora, la preoccupazione è quella di dare una buona immagine, non soltanto di sentirti a posto con la tua coscienza, capite? Cioè, in fondo, notate bene, vivere da cristiani vuol dire vivere come un grande corpo dove le membra sono in armonia le une con le altre, dove sono collocate insieme in modo che una non sia in attrito con l'altra, tanto è vero che quando un membro è in attrito con l'altro, io che ho dei problemi al menisco, se c'è dell'attrito è chiaro che fa male la gamba, no? Perché ci sono due membra che non vanno d'accordo troppo tra di loro, occorre che invece sia sempre questo accordo. E questo accordo vuol dire che il cristiano non è un figlio unico, ma è fratello insieme a molti fratelli. E guardate, questa è la cosa più, potremmo dire, rivoluzionaria e anche terribile che ci possa capitare, perché alla fine l'essere fratello di uno che è nato dalla stessa madre e dallo stesso padre è relativamente facile. Se anche questa persona mi sta sulle scatole, posso dire, beh, alla fine mia sorella, mio fratello, capite? Ma l'essere fratelli di persone che comunque con noi non c'entrano niente, e non è che uno deve dire, ma veramente siamo fratelli così tanto per dire, no. Se voi leggete il Vangelo, Gesù non dice mai, se l'altro ti rompe le scatole, dice, se il tuo fratello, nel Vangelo non esistono gli altri, esistono i fratelli. E Paolo ha recepito bene questa realtà, ricordate bene che tutta l'esperienza di Paolo parte da una grande esperienza che lui ha vissuto. Qual è questa esperienza? L'esperienza di Damasco, dove Gesù si manifesta a Paolo e dice, Paolo dice, chi sei tu? E la risposta, io sono quel Gesù che tu perseguiti. Qui Paolo ha la folgorazione della sua vita, ma Paolo non stava mica perseguitando Gesù, allora? Stava perseguitando i cristiani. E Paolo intuisce che Gesù e i cristiani sono un'unica cosa. Sono legati come le membra a un unico corpo. Siamo uniti profondamente. Qui lo dirà adesso in questo capitolo 11. Quindi è molto importante questo. Allora Paolo è preoccupato che il cristiano viva questa armonia e questo ordine, l'uno in relazione con l'altro, uno unito all'altro, in modo tale che tutto venga fatto nell'amore. In questa sezione, che è la penultima sezione della terza parte della lettera di San Paolo, ci sono alcune cose non facili da capire. Intanto c'è una cosa, una domanda da cui noi vorremmo partire. Da dove parte Paolo? Qual è il contesto? Ricordiamo che siamo a Corinto. Se voi prendete la prima lettera, soprattutto questa prima lettera, poi anche un po' la seconda, ai Corinzi, Paolo è preoccupato del buon andamento di questa comunità. È una comunità che ha bisogno di essere messa in riga. Corinto è un ambiente difficile, vi ho già detto che presso gli antichi greci il verbo corinteggiare voleva dire essere corrotti nella vita, voleva dire avere una vita moralmente discutibile, più da prostitute che da persone morali, ecco, insomma, questo è. Ora, quando si diceva che qualcuno corinteggiava, voleva dire questo. Ora siamo a Corinto, quindi il contesto è un contesto molto delicato. Capite che se i cristiani non rigano più che dritto, rischiano di essere fraintesi. Allora San Paolo arriva, siamo a questo punto, prima abbiamo visto Paolo parlava di discernimento, state attenti, sull'idolatria, sulle carni mollate agli idoli, sulle relazioni con i fratelli, eccetera, su come bisogna comportarsi riguardo a coloro che ha deciso di consacrarsi al Signore, su come si deve comportare con chi si è sposato, con chi invece vive con una pagana, oppure chi ha scelto un pagano e quindi come si fa a vivere con questo, cioè tutte queste situazioni. Adesso siamo nella situazione vera e propria della, potremmo dire, assemblea cristiana. Come avveniva l'assemblea cristiana? Non c'era la chiesa come adesso, c'era quella che veniva chiamata la Domus Ecclesiae. Cos'era la Domus Ecclesiae? Era una casa di un ricco, normalmente, che aveva una grande casa, una grande sala, magari potrebbe essere la sala dei triclini, dove ci stava parecchia gente, poi magari parecchia gente si fermava un po' nell'atrio, si fermava un po' nel peristilio, la casa romana, immaginate, no? Peristilio, eccetera, in modo tale da poter celebrare insieme. C'erano due celebrazioni fondamentali, c'erano le celebrazioni di preghiera carismatica, o quelli che i carismatici credevano di aver scoperto adesso, cioè esisteva già allora, no? Quindi la preghiera carismatica, dove le persone pregavano, lodavano Dio, si trovavano insieme cantando i salmi, facendo preghiere spontanee, facendo anche silenzio, eccetera, eccetera. E poi c'era invece quella che veniva chiamata lo spezzare della la fractio panis, lo spezzare del pane, che è l'Eucaristia. Ora, Paolo si rende conto che c'è qualcosa che non gira in queste comunità. Cioè, ricordate che Paolo aveva detto, qui non lo dirà, francamente in questa lettera Paolo si sta attento a non dire, per esempio se vi ricordate, Paolo dice non c'è più né pagano né cristiano, non c'è più né povero né ricco, non c'è più né schiavo né libero, ma qui stranamente non dice un'altra affermazione che fa altrove, per esempio nella lettera ai Galati dice non c'è più né uomo né donna, qui a Corinto non lo dice, perché? Il motivo era molto semplice, è questo: alcune donne cristiane a Corinto, quando partecipavano alla riunione di preghiera, volevano imitare i maschi. Siamo al femminismo ante litteram, potremmo dire, no? Ecco, le donne che vogliono fare camioniste, ecco, un po' cosa del genere. Ecco, siamo a queste. Allora, nelle assemblee di preghiera e di esortazione ispirata, queste donne si presentavano a capo scoperto, oppure con una acconciatura che imitava l'acconciatura maschile. Qual era l'origine di questo? Ecco, alla radice c'era la tendenza, in nome della libertà cristiana e dell'entusiasmo spirituale, ormai siamo tutti uguali, siamo tutti simili, siamo tutti insieme, e viva, a misconoscere la diversità tra uomo e donna. Ormai siamo tutti pari. Allora, San Paolo non ha niente su questo, perché lui stesso lo dirà, per esempio, se ai Galati dice non c'è più né uomo né donna, vuol dire che presso i Galati non c'era questo problema. Il problema invece si pone lì a Corinto, dove il rischio era di confondere le donne cristiane con le donne di malaffare. Le donne che andavano senza niente in testa, nelle assemblee, erano le prostitute. E Paolo ci tiene che non vengano fraintesi. Cioè, come si teneva che uno che mangia in buona fede la carne non deve scandalizzare l'altro, attenzione, guardate donne, state attente. Quindi è preoccupato di questa cosa qui, quindi che la libertà cristiana non diventi invece una specie di contestazione, infatti qui dice non voglio che entrate nella contestazione, e quindi che va contro la consuetudine che in fondo i cristiani non è che vivono in un altro mondo, vivono in questo mondo. E quindi si sa che se una donna cristiana si presenta in un certo modo, che gli altri possono dire, hai visto, per fortuna che questi si dicono cristiani, cioè non solo bisogna essere cristiani, ma bisogna anche non scandalizzare coloro che non lo sono, o comunque non creare, non dare adito a chiacchiere che possono in qualche maniera sminuire la santità della vita cristiana, non so, capite la delicatezza dell'ambiente, no? Siamo in un ambiente fragilissimo. E allora San Paolo dice che questo comportamento è disdicevole a una donna cristiana e soprattutto è dannoso alla comunità, cioè la comunità perde di credibilità. Che comunità è questa che è così? Capite che vedrete che anche se il linguaggio vi sembrerà un po' strano, però ho cercato per questo di farvi questa introduzione, per farvi capire, perché non è, noi non possiamo prendere la parola di Dio è una parola contestualizzata, cioè è questa parola che viene rivolta qui, in questa situazione, perché c'era questo tipo di situazione. Non posso più dire adesso, siccome San Paolo dice che le donne devono andare in giro col velo, adesso tutti in chiesa col velo. C'è stato un periodo in cui le donne andavano tutte in chiesa col velo, anche mia mamma aveva il velo nero, e mia sorella aveva il velo bianco, no? Di pizzo, no? E quindi era l'uso, era quello. Non è che assolutamente non. No. Se voi entrate ancora adesso, per esempio, in una sinagoga, gli uomini devono mettere la kippah, devono mettere questo. E le donne non possono andare davanti, ma devono mettersi di dietro, oppure sul matroneo, oppure dietro la graticciata, perché non possono andare avanti, anche soltanto che è un'assemblea. Ora, potete immaginare che nella comunità di Corinto c'erano delle donne pagane convertite, ma c'erano, che avevano già questi usi. Vediamo, vi leggo una, per esempio, Plutarco, scrittore pagano, dice: la donna deve restare in casa e tacere, è bene infatti che non parli se non a suo marito tramite lui. Questo è Plutarco, è un pagano, non era San Paolo, quindi San Paolo non dice questo, per dire che i pagani erano ancora più severi su questo. Cioè, perché noi spesso usiamo San Paolo e diciamo, oh guarda questo qui antifemminista, no, ho citato apposta Plutarco perché non è che sia San Paolo oppure qualche altro moralista o San Gregorio Magno oppure San Pio X che diceva che la piazza, che la taga, che la piazza, che la tasa e che la staga in casa, che erano le tre condizioni, il nipote gli aveva domandato a San Pio X, no? Che era veneto, ha detto: signor zio, Gudettor Bugier, devo prendere moglie, che moglie mi consigli? E lui ha detto che la piazza, che la tasa e che la staga in casa. Eravamo nel 900, qui siamo 900 anni prima, quindi siamo negli anni 50, poco dopo gli anni 50, quindi nel primo secolo. Ora, allora l'uso era proprio questo, soltanto le donne scostumate parlavano in pubblico e già Paolo consentiva di lodare il Signore, infatti dirà, lodate il Signore, cantare inni, eccetera, nelle assemblee, però attenzione, portare un velo, cioè che le donne si capiscono che sono donne e che non sembrino degli uomini, anche perché anche gli uomini allora portavano che loro la sottana, no? Quindi mettete insieme, tutti che portavano la sottana si capiva più niente, veniva fuori un gran risotto, no? E allora se le donne si acconciavano come gli uomini, capite che quando uno usciva da quell'assemblea e qualche pagano incontrava e diceva: ma dove è stata questa qui? Ma che cosa fanno in quella casa? Già circolavano delle cose poco, cioè, sulle assemblee cristiane circolava di tutto di più, voi andate a leggere i vecchi scrittori dei primi secoli, circolavano le cose che mangiavano i bambini, che facevano, circolavano le cose più assurde, siccome erano delle assemblee riservate a chi era battezzato e i pagani non potevano partecipare, è sicuro chissà cosa fanno dentro lì, quindi ora, se poi tu gli dai anche il coltello per piantartelo nella schiena, allora San Paolo dice: stiamo attenti, cioè noi ci teniamo al nostro buon nome, è importante che tutte le cose vengano fatte secondo l'ordine, secondo il criterio, e quindi questa tendenza delle donne cristiane di Corinto, che tende a radicalizzare la proposta di parità fondata sull'esperienza della fede battesimale, siccome siamo tutti battezzati siamo uguali e quindi non c'è più né uomo né donna, né greco né giudeo, eccetera, capite? Ma questo vuol dire che davanti a Dio siamo tutti veramente fratelli, non esistono separazioni, non vuol dire che devo andare vestito da uomo, era questo che dice San Paolo, capite? Quindi è proprio qui. E quando Paolo appunto menziona, io ve l'ho detto nella lettera ai Corinzi, che non esiste più né schiavi né liberi né giudei né greci, strano che non parla invece di uomini e donne, proprio perché sapeva che questi qui erano qui che aspettavano al varco, no? E quindi il problema è un problema grave. E allora San Paolo poi userà anche certi argomenti che sono un po', sembrano un po' forzati, e tuttavia San Paolo vuole proprio, ci tiene a questo, cioè occorre che diamo l'esempio di buona condotta, di credibilità, di bellezza di vita, non far nascere dei dubbi sulla nostra moralità. E quindi attenzione, ecco qui l'attenzione qual è, attenzione che la libertà non sia scambiata per dissolutezza. Quando la libertà è scambiata per dissolutezza rischia di scandalizzare, capite? E questo è, guardate, la precisione, la finezza di Paolo, secondo me è bellissimo, perché se noi applicassimo questo, allora l'essere attenti ai più deboli, ai più fragili, questo è importante. Quindi il cristianesimo sarebbe visto allora se le donne o gli uomini comunque si comportassero in maniera, se venissero scambiati per dei dissoluti, certamente il cristianesimo viene visto in una luce completamente falsa. E quindi cosa dice Paolo? L'abbiamo già trovato prima. Paolo, vi ricordate quando dice Sei sposato? Rimani sposato. Sei libero? Non cercare di... hai scelto di essere consacrato al Signore? Rimani consacrato. Cioè, San Paolo dice, ognuno stia nella condizione in cui il Signore l'ha chiamato. Vi ricordate? Quindi, che il giudeo si comporti da giudeo, che il pagano viva secondo i costumi che ha avuto, non dice ai giudei, voi nascondete la circoncisione, o ai pagani, voi fatevi circoncidere. No, ognuno sia se stesso, fino in fondo, quindi la donna sia donna, uomo sia uomo, il pagano viva secondo i suoi usi e costumi, se sono conciliabili con quelli del battesimo e col Vangelo, e tutti vivano nella onestà e nella bellezza del loro essere. Allora comincia, Paolo comincia così. Ricordate che la conclusione, l'inizio del primo versetto è: fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo. Cioè, questo l'aveva chiesto. Cioè, in tutto io cosa cerco di fare? Cerco di non scandalizzare nessuno, cerco di servire di più il mio prossimo, cerco di rispettare la coscienza dell'altro. La mia libertà non deve essere giudicata dalla coscienza di un altro, ma io devo essere attento a non scandalizzare nessuno. Allora, fatevi i miei imitatori, e io lo sono di Cristo, cioè Cristo è stato delicato con tutti. Discrezione vuol dire rispettare la diversità di ciascuno. E ora entriamo nel tema della nostra riflessione. Il problema, dicevo, e qui ho messo come titolo, l'assemblea cristiana senza equivoci né fraintendimenti, perché l'assemblea cristiana può diventare un'assemblea con tanti equivoci e anche fraintendimenti. Comincia così, notate bene, l'incipit è molto bello, vi lodo perché vi ricordate molto di me. Oh, che bello, no? Dice, vedo che vi ricordate, vedo che tenete conto delle cose che vi ho detto. E poi dice anche, e conservate, non so cosa c'è nelle vostre le tradizioni, ecco, io preferirei dire le cose che vi ho tramandato, nel senso che la tradizione secondo me risiente un po', cioè noi abbiamo una tradizione, sono 2000 anni, ma qui siamo agli inizi della Chiesa, Paolo era stato lì pochi anni prima e poco, quindi potremmo dire tutto ciò che io vi ho dato, potremmo dire la disciplina che vi ho dato, ecco, quella più che tradizione potremmo dire la disciplina, cioè vi ho detto fate questo, mi raccomando, fate quest'altro, quindi vedo che conservate così come io ve le ho date, più che... Voglio però che sappiate che capo di ogni uomo è Cristo. State bene attenti che è un'affermazione fortissima. Capo della donna è l'uomo e capo di Cristo è Dio. Che cosa vuol dire Paolo qui? Cioè, se vogliamo capire, ecco, dobbiamo capire il senso della frase, è proprio qui, che capo di Cristo è Dio, dove la parola capo assume veramente il suo significato. Qual è? Io l'ho detto nella preghiera. Che cosa vuol dire che capo di Cristo è Dio, è il Padre? Ricordate cosa dice Gesù, pensare le cose di Dio, amare come ama Dio, mio cibo è fare la volontà del Padre. Allora, partiamo da questa affermazione. Cristo si è rifatto al Padre. Guarda che amore, che tenerezza, che ascolto, che accoglienza. Allora, ricordati, Cristo si abbandona all'amore del Padre, anche l'uomo deve abbandonarsi all'amore di Cristo, ma così la donna deve aprirsi all'amore che l'uomo ha per lei. Capite che la cosa non suona più, se noi la leggiamo, cioè se tutto è spiegato nella terza affermazione, se la terza affermazione, cioè il come Cristo, ci fa capire cosa vuol dire per l'uomo e per la donna. Non so se mi sono spiegato, no? Capo non vuol dire... vuol dire testa, vuol dire colui che pensa e che ama. Allora, se Dio è colui che ama in maniera tenera e profonda Gesù, allora, e Gesù è colui che ama in maniera profonda l'uomo vuol dire il maschio, che deve, il maschio che è stato creato per primo, non perché è il primo, ma deve essere colui che trasmette la tenerezza del padre e di Gesù alla moglie. Sono spiegato, adesso diventa più chiaro. perché di solito uno si ferma e dice no, San Paolo non sta dicendo, quindi la parola capo assume, non si tratta quindi di dispotismo, di supremazia, ma di rapporto profondo fatto di amore e dedizione e del riconoscimento, della stima e della reciproca complementarietà. No? Quando Cristo dice che io non posso essere senza il Padre non è senza di me, io e il Padre siamo una cosa sola, si può dire della moglie e del marito, e del marito e della moglie, capite? È questa grandezza che viene sottolineata. E poi va avanti e dice, ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, allora attenzione, gli uomini nelle assemblee dovevano togliersi il velo, perché anche gli uomini si mettevano il velo, cioè anche loro il mantello se lo mettevano su, erano una specie di, avevano la toga e si mettevano questo mantello, si poteva mettere in testa, si avvolgevano, soprattutto quando durante certe celebrazioni, però quando erano in pubblico, nelle assemblee pubbliche, era disdicevole che un uomo fosse col capo coperto, perché sembrava che si volesse mimetizzare, nascondere, cioè un po' nasconderti. E quindi San Paolo dice ogni uomo che prega, quindi siamo nel contesto delle assemblee di preghiera, chiamiamole così, chiamiamo l'assemblea di preghiera o assemblee carismatiche se volete comunque. Allora, l'uomo che pregare o profetizzare, cosa vuol dire? Pregare vuol dire lodare Dio, eccetera. Profetizzare non vuol dire questo succederà domani, poi verrà la fine del mondo, come adesso quante baggianate che hanno detto, no, se, va bene, comunque non salgo di stupidaggi. Non è profetizzare, non vuol dire questo. Profetizzare vuol dire leggere gli eventi con gli occhi di Dio, ecco il profeta. È colui che leggendo le situazioni dice, io credo che attraverso questa cosa che stiamo vivendo qui nella nostra comunità, Dio ci sta parlando così. Capite? Questa è la profezia. Non è il dire vedo e prevedo davanti alla sfera di cristallo, questo non esiste. Neanche nell'Antico Testamento, i profeti non erano quelli che prevedevano il futuro, ma erano coloro che davano luce sul presente. Allora, un uomo che comincia a dire qualcosa in nome di Dio per far luce a ciò che stiamo vivendo, lo deve fare a capo scoperto, perché se no manca di riguardo al suo capo, cioè a Gesù, al Padre, cioè l'uomo, lui si rifà naturalmente alle tradizioni di Corinto, alle tradizioni pagane. Cioè, immaginate che entri un pagano nella vostra assemblea e trovi tutti gli uomini con la... Cioè, ma cosa fanno questi qui? Carnevale? Ma non hanno rispetto, capite? Cioè, è l'uso, capite? Dobbiamo stare molto attenti perché non possiamo prendere i nostri usi di adesso e portarli là. Dobbiamo leggere secondo quello che Paolo scrive. Così, ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo, manca di riguardo al suo capo, come se fosse rasata. Quindi, per dire, la donna deve essere, cioè, vuol dire in fondo, l'uomo sia uomo e la donna sia donna, tutto lì, capite? Non è tanto, cioè, in fondo, Paolo venne a sapere che a Corinto le donne facevano un po' volevano fare un po' le contestatrici, si vestivano, si acconciavano da uomini e gli uomini da donne. E allora dice, se una donna non si copre, si tagli pure i capelli. Diciamo, vuoi farti uomo? Ma tagliateli come fanno gli uomini, no? Se vuoi essere uomo, trasformati tutto in uomo, perché devi mimetizzarti? Perché vuoi prendere il ruolo di un altro? In fondo dice, sei un uomo, sii uomo, sei una donna, sii donna, ognuno abbia il suo posto, ognuno sia se stesso, la donna parla, non dice che le donne non devono parlare, pregare, profetizzare, no, però al tuo posto, facendo la donna, l'uomo facendo l'uomo, ognuno su se stesso. Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli, questo vuol dire vergogna per sotterranei, le donne devono avere i capelli lunghi, tagliarsi i capelli, ma pensate che questo è non soltanto i tempi di San Paolo, vi ricordate Santa Chiara d'Assisi, scappata di casa in una notte, si è fatta tagliare subito i capelli, i suoi fratelli sono andati a prenderla, lei si è tolta il velo, quando ha visto che era rasata ha detto no, sta pure qui, perché? Perché sarebbe stato un'infamia portarla a casa, una donna rasata, era una specie di infamia, una specie di vergogna, l'onore del capo. Lei sì, cosa facevano? Le donne che erano state sospettate di stare con i tedeschi, le avevano rasate tutte, messe in mezzo alla strada, mandate al pubblico ludibrio, quindi tutte rasate. Quindi non è che siamo molto lontani, capite che siamo sempre lì, no? Paolo dice, insomma, ognuno abbia la sua dignità, sia geloso della sua dignità. e quindi e l'uomo non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio. Cioè lui cerca di trovare una spiegazione perché, no? Cerca di trovare una spiegazione teologica, ma in realtà una spiegazione teologica non c'è, potremmo dire c'è una spiegazione sociologica. L'uomo faceva così, si trovavano così, questo era il modo di trovarsi in assemblea, quindi i cristiani dovrebbero stare attenti a non creare scandalo, ecco, è proprio questo. E quindi, essendo immagine e gloria di Dio, e qui è interessante, però è bello, essendo e a gloria, mentre la donna è gloria dell'uomo, è bello questo, cioè che cosa vuol dire? Stiamo attenti. E vanno capiti bene questi versetti, perché si dice che l'uomo è stato creato non in vista di se stesso. Se proprio il problema è un altro, è l'uomo viene creato per il mondo materiale. Vi ricordate la creazione dell'uomo? Dio lo pose nel giardino perché lo coltivasse, lo governasse, e diede i nomi agli animali. L'uomo, non la donna, l'uomo. Cioè l'uomo deve mettere a posto le cose. E invece la donna viene creata perché? È diversa l'utilizzazione della donna. La donna è stata creata per l'uomo e quindi in vista di valori personali. Questo è più bello, capite? L'uomo non è stato fatto in vista di valori personali, ma in vista di valori pratici per il mondo materiale. La donna invece è stata fatta in relazione, quindi è un essere di relazione. Ed è curioso che voi leggete la Bibbia, fanno miglior figura le donne che gli uomini. Pensate al Vangelo dell'altro giorno, almeno nel rito romano. Zaccaria riceve l'annunciazione, non ci crede, rimane muto. Elisabetta rimane incinta e sta in silenzio per 6 mesi, 5 mesi, e si nasconde perché dice: oh, questo è un grande dono di Dio, non devo parlarne con nessuno. Cioè lui è costretto a non parlare, lei sceglie di non parlare, capite che è un'altra cosa, no? E dico, ma che figuraccia che fa costui, lui sono sacerdote, lei invece è una povera donna, guarda, cioè, questo dire che Dio sceglie proprio, allora la donna che non è, quindi è stata creata in vista di valori personali, quindi per una relazione, quindi su questa base i due sessi hanno una funzione di vicendevole completamento, non è che San Paolo dice la donna è migliore dell'uomo, l'uomo è migliore della donna. Quindi sta cercando di trovare il valore, ognuno ha il suo valore, e quindi San Paolo dice ognuno dunque lo rispetti. E quindi possiamo già, ci fermiamo qui, io penso che possiamo già fermarci al versetto 7, e possiamo farci alcune domande. Vedete, San Paolo è preoccupato del buon nome della Chiesa. Madeleine del Brel, grande donna del nostro tempo, diceva che della Chiesa bisognerebbe parlare con lo stesso amore con cui si parla e con la stessa delicatezza con cui si parla della propria madre. E qui la domanda è questa, io direi, noi cristiani domandiamoci un po', che cosa faccio per rendere più credibile il mio essere Chiesa? Io sono Chiesa, cosa faccio per rendere più credibile il mio essere Chiesa? In che modo parlo della cosiddetta Chiesa istituzione? Perché ogni tanto dice, la Chiesa, come se la Chiesa fossero sempre gli altri, il Papa, i Vescovi, la Chiesa siamo noi, è la grande famiglia dei figli di Dio la Chiesa, in che maniera ne parlo? Ancora, un'altra domanda che ci possiamo fare, le donne di Corinto avrebbero potuto opporre a Paolo questa obiezione, ma che male c'è? Quante volte si dice, ma che male c'è? Il problema è, San Paolo ha già risposto, e quando ha fatto capire che il discepolo, il cristiano, sa rinunciare anche alla propria libertà pur di edificare. Il problema non è che male c'è, io sono libero, però pur di edificare e di non creare problemi so rinunciare anche alla mia libertà, perché io non venga frainteso e perché l'altro non perda la fede, sono capace di farlo. Io credo che non ci sarebbe neanche bisogno di mettere fuori dalle chiese che le donne non vengano in chiesa in costume da spiaggia, cioè la spiaggia è la spiaggia, la chiesa è la chiesa, non tanto perché la spiaggia sia brutta, la spiaggia è bella, ma c'è il mare, in chiesa non c'è ancora la piscina per adesso, quindi bisogna vestirsi, perché in fondo è bene, soprattutto perché in chiesa ci sono gli uomini e le donne, e non tutti gli uomini che sono lì, non sono tutti San Francesco che è lì così, quindi sbirci di qui, guarda di là, quindi è chiaro, se tu vai in chiesa e distrai gli altri, Cioè, allora capite anche qui, no? Quindi San Paolo dice attenzione, saper rinunciare alla propria libertà per edificare. E quindi Paolo osa dire, ma io quali sono le scelte che forse il Signore mi sta chiedendo oggi? Non è questione di uomini o di donne, ma pur di rendermi credibile, quali scelte dovrei fare? In che modo posso incidere di più e dunque costruire di più? Io come uomo, come donna, come cristiano, come credente, il mio essere partecipe della vita di Chiesa, perché non esiste il cristiano singolo, esiste la famiglia, siamo tutti insieme, non esistono i figli unici. E beh, chiediamo davvero al Signore di cominciare a illuminarci, però questi primi versetti possono già metterci un po' in discussione, ecco, vedete, la prima lettera dei Corinzi, io dico, le parole è chiaro che possono essere fraintese, lette così, però bisogna stare attenti al contesto, cioè come leggevano le persone di Corinto questa lettera? Ecco, io ho cercato di darvi l'idea di come le capivano, e verso che cosa San Paolo stava battendo, su che cosa sta, perché effettivamente il rischio è questo, una comunità così piccola, già così fragile, così puntata a dito, Paolo che va in galera per un non nulla, potete immaginare se la comunità avesse dovuto dare adito a chiacchiere e roba del genere, potete immaginare, è come se io sparassi un colpo di fucile qui, lo sentono fino ad Aosta, perché qui la valle, capite? È la stessa cosa, cioè una piccola comunità così, potete immaginare che chiacchiera poteva nascere in Corinto e che scardinamento del valore morale della Chiesa, che figura ci facciamo noi? Ai cristiani, ah oh, sì, quei corrotti lì, ah, hai visto che donne che hanno, hai visto come si comportano? Quindi dice, attenzione, non facciamo il male, ma dobbiamo stare attenti a non dare neanche adito a pensare male, perché se noi gli diamo adito di pensare male, è chiaro che l'altro non deve pensare male, ma non posso pensare che quelli che stanno intorno a me siano dei santi, dal momento che non lo sono io, non posso pretenderlo dagli altri, no? Perché noi spesso vogliamo che gli altri siano più santi di noi, ma se non cominci tu, ricordate quello che diceva San Paolo, fatevi miei imitatori, e poi aggiunge, come io lo sono di Cristo. Cioè, che cos'è che viene prima? L'amore. Prima di tutto l'amore per l'altro, l'attenzione al fratello vicino, l'attenzione, e poi dopo tutto il resto viene dopo. Se c'è questo, allora c'è l'amore alla Chiesa, l'amore per i fratelli, allora davvero diventiamo credibili, diventiamo veri. Bom, ci fermiamo qui.